All'interno di Extranet questa notte entriamo in contatto con un grande maestro della comunicazione, anche innovatore dei media, in particolar modo del piccolo schermo. Ai microfoni di Extranet, Enrico Ghezzi. Buonasera, Enrico.
Ciao.
Le nuove tecnologie in riferimento all'iPod sembrano minacciare i vari network televisivi che registrano proprio in questo periodo un forte calo degli ascolti. Lei, da esperto di comunicazione, come vede questo fenomeno, in particolar modo quello dell'iPod?
Guarda, io prima devo smentire una serie di cose. Esperto di comunicazione, e che buonasera, buonanotte, quello della notte, perché stiamo registrando di giorno, e poi che altro, aspetta, è grande questi aggettivi, e comunque alla fine io veramente cerco di disoccuparmi di comunicazione, e non mi piace proprio il termine di comunicazione rispetto a comunione, amore, queste cose qua ugualmente impronunciabili peraltro. Però rispetto a questo, ciò detto,
sì,
la domanda sull'iPod e sulle difficoltà che incontrano tutte le reti invece, diciamo, centralizzate e tradizionali, e io credo che si, per ora tra l'altro, questo è quello che abbiamo visto finora, credo che l'esigenza di una rete centralizzata che comunque colleghi i vari punti, diciamo pure ormai possiamo anche dire invece che soggetti, possiamo dire i vari punti rete a loro volta, cioè ognuno di noi adesso è una sorta di programmatore potenziale, radio, televisivo, assoluto, no? Se poi riterminalizzato su internet, tramite internet diventa veramente una rete di reti. Ecco, sicuramente dal punto di vista tecnico, politico, finanziario, merceologico, le reti, sia televisive sia radio, incontreranno sempre più difficoltà. Io credo che però se ci fosse una sorta di intelligenza vetero-editoriale, quindi non è che un fatto nuovo, semplicemente reinventare quell'idea che è quello di riformare il già formato, no? Che poi è quello che fa chiunque, per esempio, lavori o giochi con un iPod, perché la cosa che mi hai chiesto tu, io credo che ci sia ancora molto spazio, sarebbe a dire troppo spazio, alle istanze invece non necessariamente centralizzate, ma di ridistribuzione, diciamo, dei vari apporti mediante una rete unica, naturalmente più reti uniche. E quello che abbiamo visto con la televisione, se la televisione rispetto già al VHS, poi ora ai DVD, non ha tecnicamente ragione di esistere, se non in questo mito della diretta. Ma il mito della diretta non è un mito dell'istantaneità, della contemporaneità, è il mito del essere autorizzati a sentirsi in diretta con gli altri ascoltatori, non in diretta con chi in quel momento per quello ci basterebbe il telefono, più diretto del telefono tra di noi. E io credo che i destini delle reti radiotelevisive siano tutti in qualche modo già anticipati e condensati in questa cosa semplicissima, che ancora infatti vive, e non solo vive, ma è che è quasi il punto nodale, insieme, sottolineo insieme, a internet, della mutazione attuale, cioè il telefono. Il telefonino è davvero una sorta di doppio che indica in modo ancora rudimentale quello che potrebbe accadere direttamente alla nostra mente, e non penso neanche a mediante impianti tecnici, mediante protesi, già se il telefonino lo è. Io credo che diventeremo protesi di noi stessi, credo che la massa di comunicazioni che nell'ultimo secolo, la massa di dati ci è riversata addosso, in qualche modo allude a delle qualità che non definirei paranormali, delle qualità che per il momento non c'è stato bisogno di attivare, cerebrali, dei soggetti singoli, o ancora più della rete un po' da formiche che sicuramente l'umanità forma senza saperlo, illudendosi di essere, che so, oltre la formica, questa mente soggettiva. Invece credo che ci sia un lato collettivo e di rete, addirittura al di là delle nostre vite singole, che aspetta di essere attivato, e questa massa di dati, di musiche, di bit, di punti visivi. Credo che aspetti da un secolo che ci svegliamo in qualche modo, invece di farci debordare. Io credo, scusa se anticipo un'eventuale domanda, ma credo che proprio rispetto a questo stiano per tornare addirittura contemporanee delle cose vecchissime, ma vecchissime, dico del ottocentesche, settecentesche, medievali, cioè addirittura le figure dell'esploratore, figurati se non resterà importante questo sentirsi autorizzati, al di là della propria telefonata, al di là delle proprie telefonate, a sapere che questa telefonata è anche una telefonata in qualche modo a tutti e da tutti. Quindi questa sorta di moltiplicazione è l'unico senso che hanno gli eventi televisivi grossi in tutto il mondo, dai nostri Sanremi patetici alle grandi dirette sportive. E non è la qualità di ciò che vediamo, l'importanza è di essere tanti, e quello è l'importanza, che è un po' misteriosa, nel senso che non avviene nulla, e semplicemente si sa che si è in tanti a assistere o a produrre questo nulla.
Beh, visto che stavamo parlando, aveva accennato a Sanremo, volevo, anche se la risposta credo sia abbastanza scontata, due battute sul Festival della Canzone Italiana, sull'effetto che provoca, sull'effetto di ritorno che provoca appunto su chi lo vede.
Beh, non posso esprimermi molto perché da parecchi mesi la televisione in casa non mi funziona, e giuro che non ho visto solo la parte finale della prima puntata in ufficio tardi dopo l'una, e, però sono, mi fa piacere che finalmente, questo politicamente, che finalmente non sia quella cosa da vedere, perché è evidente che, non so se per motivi di compromesso, dello scontro tra le reti, ma insomma tra Rai Media per esempio, ma è evidente che è stata fatta infinitamente meno pubblicità, meno gran cassa mediatica degli ultimi anni, al di là della differenza di impatto di un personaggio come Panariello e di uno come Bonolis, ma è ovvio che su Bonolis o sui Fazio c'era proprio un investimento che puntava alla dilatazione, al tutto Sanremo, tutto il mondo deve essere lì, tutti devono parlarne. Qui non c'era il dopo Sanremo, già primo atto di uno spegnere, di un ridurre l'attenzione. Io credo che magari non è stato fatto per i motivi virtuosi che a me piacerebbero, però che finalmente non si debba essere, virgolette, tutti a Sanremo, tutti sintonizzati proprio su questa cosa. Tra l'altro io trovo che nonostante questo abbia avuto ugualmente tantissimo ascolto, io non credo che sia un fallimento, perché davvero negli anni precedenti si parlava di Sanremo a partire da 3, 4, 5 mesi prima. Quest'anno ci siamo trovati quasi di colpo, con pochissima preparazione. Quindi bene, nel senso che io credo che si dovrebbe sfebbrare, è la cosa minima, sfebbrare questo mito dei numeri, no? Perché importante è la diretta e sentirsi in tanti, ma non è necessario produrla del tutto artificialmente, tanto è comunque artificiale.
Le sue apparizioni televisive hanno sempre avuto un denominatore in comune, il fuori sync, l'arte di avere l'immagine fuori sincrono dal parlato. Dove nasce questa scelta, se scelta si può chiamare?
Beh, intanto non sempre, e sicuramente una scelta è avvenuta in modo casuale dopo che si era spostato un piccolo studiolo che aveva un po' a disposizione, lo studio che veniva utilizzato a volte da TV Estere a Teulada, a Roma, via Teulada, spostato al Salario, quindi lontanissimo, anzi a Saxa Rubra, e a quel punto noi montavamo qua, vicino alle Radio Mazzini, cioè un problema proprio di chilometri, di metri, di ore, e dato che l'abitudine era comunque quella di registrare in qualche modo in diretta, ricordo delle volte in cui arrivavo in moto di corsa, registravo e dopo 5 minuti a piedi correvo alla saletta di montaggio che era esterna alla Rai e montavamo la cosa che poi andava in onda a mezzanotte e mezza, appunto 10 minuti dopo la riportavamo. E a partire dal momento in cui è stato impossibile avere questa vicinanza geografica, c'è stato anche uno scarto, l'ho fatto un po' per scherzo all'inizio, perché Devo dire che mi divertiva l'idea del fuori sync da tempo, cioè, di non essere comunicazione integrale, appunto è sempre una cosa che va anche banalmente, fanciullescamente contro la comunicazione che c'è comunque in televisione, in me, non, è quasi inarrestabile, non è che puoi dire ho messo un sassolino, allora però senza dirlo poi ce lo metti davvero e fai una cosa che è un po' radio, un po' lunare, che molti pensano che sia complicato, che sia difficile, che sia oltretombale, poi invece se leggi la registrazione, la sbobinatura, oppure se lo vedi chiudendo gli occhi o se lo senti da un'altra stanza, spesso anche sono cose molto semplici, molto ripetute, una specie di, semmai di questo fuori sync, quello che rivendico e che mi piace è una sorta di srotolarti in diretta di una specie di sonnambolico pensare, anche non legato direttamente alle immagini che seguono, ai film di fuori orario, è un altro momento, come dire, di cinema, di una voce che reagisce in diretta alle idee dell'immagine e in qualche modo all'idea di se stessa, quindi alla voce stessa. E in questo senso credo che non si dovremmo tutti cercare di essere fuori sync, è così impossibile che è un compito che vale la pena di provare a svolgere.